Salve amici, come va la vita? Qui è la vostra amica Francesca che vi parla. Oggi faremo un salto nella vita caotica del XVI secolo. Passo la linea al mio fantastico compagno di viaggio.
Buongiorno ragazzi, qui è Giacomino e vi presenterò un astronomo chiamato John Toynbee. Un uomo basso, gobbo e anziano, più o meno sugli 80 anni, dai capelli grigi, indossa una tunica bianca con un lungo mantello rosso, in testa un cappello verde, per camminare si aiuta con un bastone ricurvo di legno. Insieme vi faremo rivivere milioni di anni della storia. Partiremo all'avventura, si comincia. Atterriamo in un immenso campo arato in una regione meravigliosa chiamata Messico, dove incontriamo un contadino che pianta alcuni semi di mais. Gli chiediamo informazioni su dove dovete trovare delle persone che possano raccontarci la storia del vostro popolo. Ci dice di andare nella reggia del re. Incontriamo poi un astronomo e incominciamo a intervistarlo. Buongiorno signore, ci può dire qualcosa sulla sua vita e qualche curiosità?
Il nostro impero iniziò attorno al 1000 avanti Cristo e concluse la sua parabola nel 1697 avanti Cristo, nella terra dello Yucatan. Avevamo una religione e cultura comune, ma politicamente non avevamo un solo re e una sola capitale. Eravamo esperti di aritmetica e di astronomia. Avevamo poi sviluppato un nostro sistema geroglifico. La religione non richiedeva sacrifici sanguinosi, come solitamente si crede, e perciò ogni atto dei sacerdoti era rivolto al benessere della popolazione, allo studio degli astri e delle stagioni, per aiutare i nostri contadini nei raccolti. La nostra civiltà era basata sull'agricoltura del mais. Ci interessavamo ai mutamenti atmosferici, al calendario, al sole e alla luna.
E le città?
Gli edifici principali erano i templi, alti a forma di piramide. C'erano poi monasteri per il clero e i palazzi per la casta. Nei cortili cintati si svolgevano le partite a palla. Sulle piazze venivano eretti monumenti che celebravano i principali avvenimenti astronomici e religiosi.
Gli indumenti?
L'abito maschile era il perizoma, cioè una larga fascia di cotone che avvolgeva la vita e le gambe. Le donne indossavano un vestito simile a un sacco, lungo e largo, e aperto ai due lati, e cucito fino ai fianchi. In testa portavano un fazzoletto di cotone. Tutte e due, ai piedi, indossavano sandali di pelle legati con cordicelle di canapa.
Siccome sei tante cose, descrivici anche il matrimonio all'interno delle famiglie.
Non saprei, perché dopo 15 anni, per motivo di studio e di approfondimento, sono dovuto partire e ho visitato altre parti del mondo. Questa esperienza mi ha permesso di conoscere nuovi popoli con le rispettive terre, come ad esempio gli Inca e gli Aztechi.
Parlaci un po' degli Inca.
Il mondo incaico era definito mondo dalle quattro direzioni. Al momento della conquista spagnola, l'impero degli Inca si estendeva da Cuzco, nella serie meridionale del Perù, fino all'Equatore, in Cile e in Argentina nord-occidentale. Erano agricoltori, allevatori e pescatori. Usavano imbarcazioni costruite con fasci di canne di totora. Allevavano alpaca, lama e porcellino d'India. Coltivavano mais e patate. La società era strutturata a piramide. Al vertice c'era il Sapa Inca, l'imperatore e il dio sole. Al secondo posto c'erano i funzionari reali. Tre categorie di persone facevano parte della classe superiore. I membri della famiglia imperiale erano tenuti in alta considerazione. Altre persone importanti erano le Vergini del Sole, che lavoravano al servizio degli Inca. La vera forza era costituita dai cittadini. Gli artigiani tessevano le stoffe e piume, lavoravano metalli preziosi e ceramiche. I contadini e gli artigiani all'alba facevano colazione con gli avanzi della sera e una bevanda vegetale alcolica. Di solito mangiavano cibi bolliti, grano turco, vari cereali, uccelli, rane, vermi e lumache.
E degli Aztechi, cosa ci racconti?
Si svilupparono nella regione mesoamericana dell'attuale Messico, dal XIV al XV secolo. Il membro più importante del governo azteco era l'imperatore. Politicamente l'impero, costituito da una confederazione di città-stato, principati e regni tributari, si fondava sulla confederazione delle tre città-stato che lo avevano fondato, Tenochtitlan, Tezoco e Tlacopan. Gli aztechi seguivano una forma di politeismo molto complicata, comprendente un gran numero di divinità. Molto importante era il dio Quetzalcoatl, leggendario re considerato padre della civiltà e colui che aveva introdotto numerose innovazioni sociali. Secondo la leggenda, Quetzalcoatl sarebbe migrato dalla Mesoamerica a bordo di una nave con la promessa di tornare a guidare il popolo delle zone dopo un certo periodo di tempo. Quetzalcoatl era raffigurato con la barba che gli copriva il volto, cosa alquanto strana per i popoli della zona che in genere erano completamente rasi sul viso e con la pelle bianca. La classe sociale più elevata era composta dai figli, cioè dalla nobiltà. Originariamente questo titolo non era ereditario, anche se i figli, potendo accedere a migliori risorse, potevano diventare a loro volta figli. Più tardi il sistema delle classi sociali divenne ereditario. Era compito di una nobiltà burocratica la gestione dell'amministrazione pubblica, che doveva occuparsi dell'attività giuridica e di quella fiscale, comprendenti l'esazione delle tasse e l'assegnazione dei campi. La seconda classe era composta dai macellios, di estrazione contadina. Il resto della società era composta dai guerrieri, artigiani e mercanti. La loro importanza era in crescendo e a seconda dei beni posseduti si stava elevando una classe vicina a quella imprenditoriale. I loro lavori erano un'importante fonte di guadagno per le città.
Anche gli schiavi costituivano una classe importante. Gli azzechi potevano diventare schiavi a causa dei debiti come punizione per dei reati come il furto e l'omicidio o perché prigionieri di guerra. Uno schiavo poteva a sua volta possedere schiavi. Gli schiavi potevano comprare la libertà e diventavano liberi nel caso in cui avessero avuto un figlio del padrone o lo avessero sposato. Solitamente alla morte del padrone, gli schiavi che lo avevano servito in maniera migliore venivano liberati. I mercanti viaggianti, chiamati boteca, erano una piccola potente classe sociale, poiché non solo facilitavano il commercio, ma comunicavano anche informazioni vitali da ogni parte dell'impero. Erano spesso assunti come spie.
Grazie mille per l'intervista. A presto, signori.